principi fondamentali, già, vi dicevo, della pedagogia sapienziale. Questa sezione, siamo ormai pieno nella terza parte dell'articolo, l'opera pedagogica della sapienza del cuore umano, l'opera pedagogica che il nostro maestro vuole illustrare facendosi agli esempi che ha visto per spiegarci come la sapienza sta operando nella nostra storia. E i principi fondamentali di questa pedagogia sono tre svolgimenti che adesso affrontiamo uno dopo l'altro, naturalmente, a partire da un primo principio che adesso tanto per dare un titolo al testo che leggeremo dal versetto 1 al versetto 14 possiamo definire la regola del duplice effetto. Vediamo cosa si intende. Dal versetto 1 al versetto 14 è principio generale per cogliere l'opera della sapienza maestra, sapienza educatrice del cuore umano. Il testo si sviluppa in tre strofe, dal versetto 1 al versetto 14, dicevo, quindi prima strofa, ecco l'enunciato del principio nei versetti da 1 a 5. Vediamo meglio. Essa fece, è sempre la Sofia, la sapienza, essa fece riuscire le loro imprese per mezzo di un santo profeta. Loro sono quelli che erano schiavi in Egitto, che non vengono nominati con la loro precisa identificazione anagrafica, lo sappiamo già. Noi possiamo benissimo chiamarli gli ebrei, poi gli altri, chiamiamoli pure gli egiziani, tra di noi ci intendiamo, anche se il nostro maestro dice quelli e quegli altri. Ebbene, fece riuscire le loro imprese per mezzo di un santo profeta, che è poi Mosè. Attraversarono un deserto inospitale, fissarono le tende in terreni impraticabili, resistettero agli avversari e respinsero i nemici, gli altri, gli egiziani. Quando ebbero sete, ti invocarono e fu data loro acqua da una rupe scoscesa, rimedio contro la sete da una dura roccia, ciò che era servito a punire i loro nemici nel bisogno di per loro un beneficio. Attenzione a questo versetto 5. Questa è la prima strofa del testo che stiamo leggendo, il primo svolgimento, il primo principio fondamentale della pedagogia sapienziale. Qui l'attenzione del nostro maestro è rivolta verso la presenza dell'acqua e vengono rievocati gli eventi che noi conosciamo per l'altra via. Nel deserto, gli ebrei usciti dall'Egitto che attraversano quei luoghi inospitali, come peraltro hanno attraversato il mare, e anche in questo caso l'attenzione è rivolta al dato liquido per antonomasia, che è il mare. Dunque nel deserto l'acqua, rimedio alla sete, scaturisce da una dura roccia. E vedete, la stessa acqua che serve per punire coloro che nell'acqua del mare sono stati sommersi, ma non solo, poi il nostro maestro ci parlerà anche dell'acqua imputridita, quando non fu più possibile attingere solo per bere, ma l'acqua che è servita per punire è stata benefica per la vita di coloro che sono trovati in condizione di bisogno. È il principio del duplicità, è la stessa acqua, è sempre l'acqua. E vedete, c'è di mezzo l'esperienza della sete. La sete di coloro che nel deserto, il nostro maestro qui nel versetto 5 definisce come coloro che sono di tutto aporuntes, aporuntes in greco, cioè bisognosi, in aporia, in condizione di disagio, disagio insolubile, di per sé insanabile, irrimediabile, ed ecco in quella condizione di bisogno l'acqua fu per loro un beneficio, certo. E hanno sperimentato la sete nel deserto, certo, luoghi inospitali, certo, e ti invocarono perché ebbero sete, versetto 4, ed ecco l'acqua scaturita dalla roccia, ma è la stessa acqua che è stata motivo di disastro, di sconfitta, di punizione per gli egiziani. È sempre l'acqua. E notate che qui il nostro maestro insiste sul fatto che quando ebbero sete, quei tali che si spostarono di luogo in luogo, smontando e rimontando le tende, negli ambienti inospitali del deserto, guidati dal santo profeta, in compagnia con Mosè, mette in risalto il fatto che quando ebbero sete invocarono, sempre la seconda persona singolare, ti invocarono, l'invocazione del tu con cui ci si rivolge a Dio. E quindi la disgrazia di coloro che sono travolti dall'acqua, notate il contrappunto, ma è sempre l'acqua a cui gli assetati fanno riferimento rivolgendosi a Dio, e l'acqua da cui i nemici, ossia gli egiziani, sono travolti nel momento in cui hanno voluto inseguire gli schiavi liberati. Prima strofa, seconda strofa, dal versetto 6 al versetto 10. Invece della corrente di un fiume perenne, sconvolto dal putrido sangue, è il Nilo, è quella che solitamente viene denominata la prima piaga, il primo flagello, l'acqua imputrefatta, l'acqua che non è più potabile, l'acqua del Nilo inquinata. Ebbene, invece della corrente di un fiume perenne sconvolto da putrido sangue, in punizione di un decreto infanticida, il faraone aveva ordinato di uccidere i figli maschi degli ebrei e quindi abbandonare la corrente del Nilo. Vedete come si connettono le vicende che noi possiamo ricostruire in modo dettagliato, all'interno di una sequenza di orribili vicende umane che adesso si sintetizzano nel fatto che l'acqua è diventata putrida, è non più potabile, inquinata. Ebbene, invece di questo, tu desti loro, e questi loro adesso sono gli ebrei, tu desti loro inaspettatamente acqua abbondante, l'acqua scaturita dalla roccia, mostrando per la sete di allora come avevi punito i loro avversari. Già, perché coloro che nel deserto sperimentarono la sete si resero conto di che cosa avessero patito gli egiziani quando sperimentarono la sete, perché non poterono bere l'acqua del Nilo imputridita. La sete sperimentata dagli ebrei nel deserto è diventata motivo per comprendere quale sete fu patita dagli egiziani. E vedete, adesso il nostro maestro insiste. Mostrando così per la sete di allora come avevi punito i loro avversari. Difatti, messi alla prova, sebbene puniti con misericordia, compresero quali tormenti avevano sofferto gli empi giudicati nella collera. Perché tu provasti gli uni come un padre che corregge, mentre bagnasti gli altri come un re severo che condanna. Dunque, gli ebrei, attraverso l'esperienza della sete, hanno compreso il tormento degli egiziani. Vedete, quello che per gli egiziani fu l'effetto determinato da un peccato tragico, orribile più che mai, il decreto infanticida. Dunque l'acqua putrida del Nilo, ed ecco, in contrappunto a quella che fu l'esperienza degli egiziani, adesso la dimostrazione del moderno accompagnamento di Dio, che si prende cura di coloro che sono assetati e bisognosi di soccorso nel deserto. E vedete qui dove dice versetto 9, difatti messi alla prova, sebbene puniti, la nuova traduzione probabilmente cambierà, come dicevo, dunque messi alla prova, sebbene si trattasse di una pedagogia misericordiosa, una pedagogia misericordiosa, dunque quelli che affrontano il deserto e sperimentano la sete sono messi alla prova, sì, ma si tratta di una pedagogia misericordiosa. Attraverso l'esperienza della sete, vedete, sono stati educati allo scopo che riconoscano quello che è stato il patimento degli egiziani che hanno sperimentato la sete. E vedete come il nostro maestro adesso andrà avanti sempre altalenando in questa maniera la sua argomentazione. Quello che è avvenuto per gli ebrei vale per gli egiziani e viceversa. Attraverso quel che avviene, parlando di un duplice effetto, l'acqua, per gli uni è l'abbondanza che consente la sopravvivenza, l'acqua per gli altri è la scarsità che impedisce di sopravvivere, il beneficio, la disgrazia, la consolazione, il tormento, ma è la stessa acqua. E in questo contesto, vedete, gli ebrei che nel deserto hanno sperimentato la sete sono stati così educati in vista di un riconoscimento di quel che è avvenuto agli egiziani. La sete patita dagli egiziani. Quella sete patita dagli egiziani perché sono stati nel contesto di quello strascico di conseguenze catastrofiche dovute alla loro malefatta, condannati dalla collera. Ma perché conta qui adesso, vedete, per il nostro maestro non è finalmente proclamare la punizione avvenuta dagli egiziani. Quel che conta per lui è che gli ebrei, attraverso la loro sete nel deserto, hanno compreso quel che hanno patito gli egiziani. Questo, messi alla prova pedagogicamente, causa di questa pedagogia misericordiosa, compresero quali tormenti avevano sofferto gli empi giudicati nella colpa. Perché tu provasti gli uni come un padre che corregge, che corregge, mentre vagliasti gli altri come un re severo che condanna. Vedete, le due situazioni così diverse fanno capo a quel dato unificante che è l'acqua. E quel che adesso è importante per quanto riguarda gli ebrei è che attraverso la sete e per come hanno ricevuto consolazione, sono stati soccorsi nel loro bisogno, hanno attraverso la sete compreso dall'interno qual è stato il tormento patito dagli egiziani, gli empi. E adesso dal versetto 11 al versetto 14, terza strofa: lontani o vicini erano ugualmente tribolati. Adesso parla degli egiziani tribolati, perché un duplice dolore li colse. Qual è il duplice dolore? Un pianto per i ricordi del passato, aggiunge subito. Il duplice dolore degli egiziani: primo, dolore per la sete, la sete. E in più il secondo dolore, oggi il rimorso per quel che è avvenuto ieri, egiziani. E vedete qui, gli egiziani sono informati circa quello che avviene agli ebrei nel deserto. Gli ebrei del deserto assetati si rendono conto di quello che hanno patito gli egiziani assetati. Gli egiziani vengono informati di quello che succede agli ebrei e vedete, patiscono un doppio dolore: il dolore della sete quando non avevano da bere, il dolore di adesso per il rimorso rispetto a quello che è avvenuto ieri, e piangono un pianto per i ricordi del passato. Non poterono bere ieri gli egiziani, oggi bevono le lacrime. Quando infatti seppero che dal loro castigo quegli altri ricevevano benefici, gli altri c'erano gli ebrei, che per gli egiziani sono stati castigati, da parte degli egiziani non sono stati rifiutati, da parte degli egiziani sono stati addirittura oggetto di una sentenza micidiale, come il decreto che condannava a morte tutti i figli maschi. Ebbene, quegli altri, dall'acqua che era stata predisposta dagli egiziani come castigo per loro, gli altri dall'acqua ricevevano benefici. Adesso nel deserto bevono dall'acqua che scaturisce dalla roccia. E gli egiziani sentirono la presenza del Signore, sentirono la presenza del Signore. Sono sbalorditi per la notizia che li ha raggiunti, vedete? Le notizie passano attraverso intermediari che non conosciamo, comunque superano tutte le distanze, vicini o lontani. Ecco la notizia di là, la notizia giunge: nel deserto hanno bevuto. Stupore per questa notizia, ma insieme, vedete, questa scoperta che consente agli egiziani di rendersi conto che altri sono stati consolati là dove loro sono stati costretti a registrare le conseguenze del loro disastro. Gli egiziani che sperimentano la sete e che hanno sperimentato la sete e continuano a sperimentare la sete, e che adesso, vedete, per come sono informati su quel che succede agli ebrei, piangono. E in questo questo modo sentirono la presenza del Signore. Poiché colui che avevano una volta esposto, questo è Mosè, e quindi respinto con scherni, Mosè bambino, nel cestello abbandonato alla corrente del Nilo, che poi il cestello si ferma tra i giusti, Mosè adulto che affronta il faraone ed è respinto con scherno, lo ammiravano alla fine degli eventi dopo aver patito una sete ben diversa da quella dei giusti. Gli egiziani sentirono la presenza del Signore e vedete come le due vicende si intrecciano. Gli ebrei che hanno patito la sete nel deserto comprendono cosa è avvenuto in Egitto quando gli egiziani hanno patito la sete. Gli egiziani che vengono informati circa l'acqua trovata dagli ebrei nel deserto, quell'acqua che per loro egiziani era stata utilizzata come strumento per eliminare, per distruggere, per devastare, quell'acqua che per loro stessa è divenuta causa di una sete dolorosissima, e adesso in più si aggiungono le lacrime, e gli egiziani sentirono la presenza del Signore. E alla fine addirittura gli egiziani manifestano ammirazione per quello che è avvenuto a Mosè, quasi si rammaricano proprio per come hanno schernito Mosè e con lui hanno disprezzato tutta quella gente che all'epoca era una massa di schiavi in loro potere, e adesso questa ammirazione da parte degli egiziani perché c'è un'altra sete, c'è una sete diversa da quella che patiscono loro, ma sempre sete e sempre acqua. C'è un modo di sperimentare la sete, che peraltro è sempre un fastidio, la sete è motivo proprio una espressione di una vitalità compromessa, di un rischio estremo, una condizione di bisogno, ce l'aveva appena detto. Ma c'è una sete patita dagli ebrei, c'è una sete patita dagli egiziani, la stessa acqua, sete, ed ecco c'è una diversità nella sete degli uni e nella sete degli altri, e la sete degli ebrei diventa il modo per capire gli egiziani, la sete degli egiziani diventa il modo per sentire come il Signore opera là dove loro avevano schernito, disprezzato, schiacciato e oppresso quei tali che adesso vadano nel deserto. Questo è il primo principio fondamentale della pedagogia sapienziale, dicevo la regola del duplice effetto. E vedete, non si tratta di prendere in considerazione semplicemente gli ebrei liberati, ma la liberazione degli ebrei diventa un modo per capire gli egiziani e diventa l'occasione perché gli egiziani si rendano conto che qui sta capitando qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. C'è un'altra sede. Sentirono la presenza del Signore, dice. E intanto piangono gli egiziani. Secondo svolgimento, dal versetto 15 arriviamo al versetto 2 del capitolo 12. Qui possiamo subito mettere anche in questo caso in evidenza un titolo sempre molto approssimativo, tanto per inquadrare la nostra lettura: la regola della pena immanente al peccato, la pena che è interna al peccato. Il peccato stesso provoca la propria pena, la propria conseguenza penosa. vediamo cosa succede. Qui versetti 15 e 16, l'enunciato generale di questa regola, e poi una esposizione, un'argomentazione teologica che si sviluppa in due quadri, una conclusione, per arrivare al versetto 2 del capitolo 12. L'enunciato generale, versetti 15 e 16. Per i ragionamenti insensati della loro ingiustizia, sono egiziani, mai citati con la loro denominazione anagrafica. Noi li chiamiamo comunque come ci torna più comodo. Gli egiziani dediti al culto idolatrico, ragionamenti insensati, ingannati, venerarono rettili senza ragione, vili bestiole, gli animali, gli animaletti, gli insetti, gli scarabei, divinità per gli egiziani. Tu inviasti loro in castigo una massa di animali senza ragione, qui di nuovo ricordo le cosiddette piaghe, cosiddette, e tra l'altro zanzare, poi calabroni, e poi le vespe. E dunque una massa di animali senza ragione, perché capissero gli egiziani che con quelle stesse cose per cui uno pecca, con esse poi castigato. Ecco la regola nella sua formulazione primaria. Il culto idolatrico praticato dagli egiziani nei confronti delle stupide bestiole, e la pena patita dagli egiziani in corrispondenza al proprio peccato dipende proprio da questa invasione di stupide bestiole. Il peccato produce la propria pena, la pena è immanente al peccato, e vedete, stupide bestiole. Adesso però su questo principio, a partire da esso, il nostro maestro sviluppa una argomentazione piuttosto impegnativa e certamente molto istruttiva. Due grandi quadri, già così di anticipare. Primo quadro, dal versetto 17 arriviamo al versetto 20, lasciando da parte l'ultimo rigo del versetto 20, adesso ci intenderemo meglio. L'ultimo rigo del versetto 20, dove dice: ma tu hai tutto disposto, e segue, questo è come il perno tra i due quadri, il primo quadro qui dal versetto 17 al versetto 20, poi dal versetto 21 si arriva al versetto 1 del capitolo 12. Versetto 2 conclude. Due quadri con una cerniera intermedia. Primo quadro. Per i ragionamenti. No, dove si trova? Versetto
17.
Certo, non aveva difficoltà la tua mano onnipotente, che aveva creato il mondo da una materia senza forma, a mandare l'orma moltitudine di orsi e leoni feroci. Il nostro maestro dice: ma perché hai mandato le stupide bestiole? In Egitto. Dice: questa moderazione nell'intervento del Signore riguardo degli egiziani idolatri per lui è motivo di riflessione teologica. Perché, dice, potevi mandare una moltitudine di orsi, leoni feroci, tu hai creato il mondo da una materia senza forma, tu sei onnipotente, potevi mandare belve ignote, inventare per l'occasione belve specializzate proprio per colpire gli egiziani, come nei videogames, create apposta, piene di furore, sbuffanti un abito infocato, esalanti vapori pestiferi, folgoranti con le terribili scintille degli occhi. Devi mandare un drago, perché mi hai dato una vespa? Calabrone, perché una rana? Bestie di cui non solo l'assalto poteva sterminare, ma annientare anche l'aspetto del navigante, solo la visibilità del mostro, e gli egiziani sarebbero stati travolti. E perché invece tu ti sei comportato in questo modo? Perché la tua mano onnipotente è stata così discreta, così moderata, così carezzevole nei confronti degli egiziani? E insisto, anche senza questo potevano soccombere con un soffio, perseguitati dalla giustizia, dispersi dallo spirito della tua potenza. Dice, con la mano potevi mandare a loro un mostro e con uno sbuffo potevi cancellare. E invece la tua mano, invece di schiacciarli in maniera potente e vigorosa, la tua mano li ha carezzati, e il tuo respiro, il respiro uscito dalla tua bocca, invece di incendiarli, li ha avvolti in una nube di pazienza, la pazienza moderata del Dio vivente. E notate tutto questo mentre il nostro maestro continua a dare del tu al Signore. E come mai tu, che sei onnipotente, sei così delicato? La tua onnipotenza è creatrice e tu usi la mano non per schiacciare ma per accarezzare, usi il soffio non per spazzare via dinanzi a te gli oppositori perversi e ingiusti, e invece li avvolgi con i segni della tua pazienza provvidenziale. Come è possibile? E infatti vedete qui il rigo che segue, versetto 20, fa da perno, dicevo, fra i due quadri, il primo è quello che abbiamo adesso ricostruito, ma tu hai tutto disposto con misura, calcolo e diviso. Già, vi dicevo già poco fa, questo è il perno dell'argomentazione. C'è una misura nell'agire divino, è una misura che il nostro maestro osserva e contempla con un senso di profonda commozione. Tu governi il mondo, vedete qui c'è tutto, quel tutto nel versetto 20 è creato nella totalità delle sue componenti, delle sue misure, dei suoi processi evolutivi. Tutto tu hai disposto, e qui usa tre termini: metro, che arismo, che stasmo. La misura, arismo, è una geometria calcolata con lucida precisione, e stasmo è il ritmo. Il ritmo. Vedete, c'è una provvidenza che il nostro maestro con stupore sta contemplando in questa moderatezza della onnipotenza divina. Cioè, come mai? Vedete, sta spiegando come mai quelli che adoravano le stupide bestiole sono stati puniti con le stupide bestiole. E perché non li hai puniti, idolatri, spudorati come erano, con un rinoceronte? E invece la tua mano non li ha schiacciati e il tuo fiato non li ha incendiati, perché tu tutto dispone con misura, calcolo e peso. E di seguito adesso il secondo quadro dell'argomentazione, dal versetto 21. E qui adesso lui afferma: prevalere con la forza ti è sempre possibile, è la forza di Dio. Chi potrà opporsi al potere del tuo braccio? Certo, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una spilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Dunque la forza di Dio, creatore e sovrano dell'universo, rimane comunque libera e inoppugnabile. Chi potrebbe mai opporsi all'uso della forza da parte tua? Questo è un dato che il nostro maestro registra in maniera inequivocabile. Però, ecco, vedete qui all'inizio del versetto 23, bisognerebbe aggiungere un bel però, o ma, che la tua forza sia dotata di quella libertà per cui tu puoi intervenire a modo tuo e esprimerti, importi, far valere le tue intenzioni, ma al di là di qualunque nostra pretesa di sindacare, non c'è dubbio. Ma come si è rivelato? Come ti riveli? Come la sapienza è rivelazione della forza di Dio? Come l'onnipotenza del Dio vivente si è manifestata? Però tu hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi. E vedete che l'onnipotenza di Dio, sta affermando il nostro maestro, sta proprio nella sua misericordia per tutto ciò che esiste. Questa moderazione non è una stranezza momentanea, è capitata una volta, uno sbaglio, un incidente. No. Lui dice: per come tu ti sei rivelato a noi, ecco, siamo alla scuola della tua sapienza. E è proprio la tua onnipotenza, tutto tu puoi, che si esprime con il linguaggio della compassione. E vedete, tra l'onnipotenza della forza e la compassione per tutto e per tutti, non c'è contraddizione, è la vera e propria coincidenza. La compassione non è in contrasto con la forza, ma è esattamente la differenza della forza. Questo è quanto la tua sapienza ci ha rivelato di te. La compassione per tutti e per tutto, in questo la tua onnipotenza. Tu non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento. Dunque, una dinamica affettiva, quella che si rivela a noi proprio perché Dio è onnipotente, che si svolge nelle forme di un universale amore pietoso, e attraverso lo sguardo che illumina strade di conversione per tutti gli uomini. Non guardi ai peccati degli uomini, ma il tuo sguardo vede strade di conversione. Il pentimento qui è la metanoia. Dunque, vedete, questa è la tua onnipotenza. E questa affermazione teologica è poderosa, come capiamo bene. Noi spesso, ancora nel nostro linguaggio corrente, ci esprimiamo spesso in maniera tale da mettere in evidente questo contrasto. Dio è buono, però poi è anche energico. Allora, quando è buono si comporta in un certo modo, quando è energico in un altro modo, e bisogna stare attenti, perché insomma, se capiti nella giornata in cui ci svegliate male, ma ci sai, e può permettere tutto, non è mica poi sindacare, non puoi evitare, non puoi contestare, però se fanno dei giorni così svegli bene, allora riesci a cogliere l'aspetto bonaccione di Dio, perché poi è severo, è intransigente, è rigoroso, sì, però è, vedi, se tu riesci a farlo ridere, poi dopo rubi anche una carezza, ecco. Non è così, non è così, non è così, non è così. Sono le scemenze della nostra impietà che inventano teologie del genere. Quale teologia? Sono proprio, in quanto sei onnipotente, tu hai compassione. Per tutto ciò che esiste. E insiste qui il versetto che segue, 24, poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Se avessi odiato qualche cosa, non l'avresti neppure creato. E come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi? O conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Tu risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue, Signore, amante della vita, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Vedete, questo amore pietoso si rivela attraverso la luminosità di quello sguardo che riconosce sempre per tutti gli uomini strade di conversione, cioè strade di ritorno alla vocazione originaria, come lui ovviamente l'ha donata a tutti, a ciascuno, il ritorno alla direzione della vita, quelle strade si aprono. E notate qui la sequenza delle affermazioni degli versetti che ho appena letto. Come il Dio vivente che tutto ha creato, così la sua onnipotenza si è espressa in maniera grandiosa, ma è continuamente all'opera lui il creatore. È una operosità affettiva la sua, che continuamente viene esercitata, perché tutto quello che vuoi esiste, e quello che esiste tu conservi, e quello che conservi premurosamente recuperi. Tu ami tutte le cose, se non avessi voluto non le avresti create, e se le hai volute le conservi, e se le conservi le recuperi, perché tutte sono tue, Signore, versetto 26, tutte sono tue, Signore, amante della vita. Vedete che qui questo secondo quadro si conclude con un appello che assume ancora una volta un'andatura contemplativa. Tu sei l'amante della vita, tu, Signore, l'amante della vita. e in tutto c'è da riconoscere e ricevere un dono dello spirito creatore che rimane incorruttibile, quale che sia la devastazione a cui il mondo è sottoposto a causa della ribellione, del rifiuto, del peccato, della impietà, come il nostro maestro ci ha detto in tanti modi. Tu, Signore, amante della vita, il tuo spirito è incorruttibile in tutte le cose. E quindi il versetto 2, che conclude questo secondo svolgimento, e si ritorna all'enunciato, nel principio generale, cioè la pena è immanente al peccato, il peccato produce la sua pena. Per questo le stupide bestiole. Per questo, ecco il versetto che abbiamo adesso qui, sotto gli occhi, tu castighi poco alla volta i colpevoli e li ammonisci ricordando loro i propri peccati perché, rinnegata la malvagità, credano in te, Signore. Vedete, la pena per il peccato non è mirata alla punizione perché è quanto il peccatore merita, e il discorso si chiude così. La pena per il peccato è misurata da Dio in funzione della sua volontà di correggere e di convertire. E vedete qui come il nostro maestro si rivolge a noi con tutta la l'intensità, la pazienza e anche proprio il desiderio urgente di coinvolgerci tutti in questa sua stessa contemplazione teologica, un sospiro patetico e nostalgico, affinché credano in te, Signore, affinché finalmente credano in te, Signore. Dunque per questo tu punisci, castighi, ammonisci, ma ricordando loro i propri peccati, è quel tuo modo pedagogico di intervenire, vedete, misuratamente, moderatamente, poco alla volta, perché rinnegata la malvagità, credano in te. E il nostro maestro, vedete, qui chiude il secondo svolgimento con questa testimonianza che manifesta certo la coerenza rigorosa della sua elaborazione teologica, ma anche proprio l'intensità contemplativa del suo modo di offrire una diretta testimonianza di fede che è proprio nell'autenticità della relazione con il mistero del Dio vivente che si rivela, desiderio di coinvolgimento universale in questa relazione di vita con il Signore di tutti. Quella relazione di vita con Lui a cui il Dio amante della vita non ha rinunciato, non rinuncia e non rinuncerà mai. Che tutti credano in te, Signore. Che tutti si affidino a te, che tutti si aprano una relazione con te, che tutti si rendano conto di come sono amati nel momento in cui sono alle prese con i loro fallimenti e le conseguenze dei loro errori, e laddove non c'è momento nel contesto di questa vicenda che ripropone gli effetti penosissimi della impietà umana, non c'è momento in cui non sia la sua provvidenza d'amore che continua a intervenire, a provvidenzialmente promuovere sempre per tutti e comunque un una possibilità di ritorno, di conversione, perché credono in te, Signore.
Vedete, conversione, aggiungo ancora, non nel senso di una restituzione, perché una volta che si rendono conto di come stanno patendo le conseguenze dei loro peccati, ravvedendosi, cerchino di riparare. Qui non c'è la previsione di una riparazione per il nostro maestro, c'è invece l'intensa, intensissima aspirazione da parte sua che tutti gli uomini finalmente si rendano conto, laddove sono alle prese con i patimenti, conseguenze dei loro peccati, che possano immergersi in te, che possono affidarsi a te, che possono consegnarsi a te, che credano in te, non che riparino. Non c'è riparazione che sia adeguata al disastro, c'è l'affidamento a te, che sei costantemente all'opera perché quel disastro sia testimonianza per tutti gli uomini peccatori di quanto tu li ami, e di come li aspetti, e di come li cerchi, e di come li stai educando, e di come li stai sollecitando. Vedete, così funziona la sapienza, dice il nostro maestro. E allora ancora vediamo di dare un sguardo al terzo svolgimento. Dobbiamo arrivare, abbiamo tempo fino a mezzogiorno, poi ci fermeremo. E terzo svolgimento, capitolo 12, adesso dal versetto 3, arriviamo al versetto 21, poi c'è una conclusione di tutta la sezione, no, fino al versetto 21. E qui un terzo principio, una terza regola fondamentale della pedagogia sapienziale, diamo anche in questo caso un titolo, la regola della trascendenza di Dio. Trascendenza di Dio, ma poi bisogna che ci intendiamo. Fatto sta che è come se i versetti che adesso leggeremo fossero lo sviluppo di quel sospiro che chiudeva lo svolgimento precedente nel versetto 2, affinché tutti credano in te, Signore. Ecco lo sviluppo di questo sospiro, infatti il testo che adesso leggiamo è sostenuto da una andatura contemplativa che utilizza peraltro anche in questo caso un fine linguaggio poetico, pure adesso abbiamo a che fare con due quadri, e intanto l'attenzione si sposta, vedete, dagli egiziani e cananei, ma sono figure emblematiche, gli egiziani, i cananei, le pietà, cananei, gli egiziani, quelli che opprimevano gli schiavi, e poi di là sono usciti la liberazione, gli egiziani, gli ebrei del deserto. Cananei, quelli che abitano nella terra. Cananei. Bene, primo quadro fino al versetto 11. Dice così: tu odiavi gli antichi abitanti della tua terra santa, sempre tu. La terra santa, la terra di Canaan, terra santa, terra della promessa. Dice: tu li odiavi. E comportamenti orribili che qui vengono anche addirittura dice nuovi gigantini. Odiavi gli antichi abitanti della tua terra santa perché compivano delitti ripugnanti, pratiche di magia, riti sacrileghi. Questi spietati uccisori dei loro figli, figlio primogenito deve essere immolato al Moloch, divoratori di viscere in banchetti di carne umana, ma che ci fossero fatti di antropofagismo, in materia non risulta. ma insomma comunque lui già è il nostro maestro, pensa che sia forse cose contemporanee a lui, pensa ai culti misterici nel mondo pagano, pensa a tutte queste cose, è un'odiosa profanazione del mondo. Quella terra santa è tua ed è una terra profanata perché è abitata da questi personaggi così e pronti a usare i metodi più spietati per violentare le relazioni primarie, trasformare l'organizzazione della società umana in un'orgia dilagante. Dunque iniziati in orgiastici riti, dice qui il versetto 3, no, 6, 5. E adesso il versetto 6, genitori carnefici di vite indifese, tu li hai voluti distruggere per mano dei nostri antenati. Dunque i cananei espulsi dalla terra, distrutti. Le cose poi sono andate in maniera, dal punto di vista storico, in maniera molto più, come dire, così, pacifica. Ma qui lui adesso costruisce il quadro in modo da usare delle tinte forti nel rimarcare quanto fossero orribili i comportamenti di quei tali che abitavano nella terra e come invece adesso l'amore del Signore per quella terra, perché la tua terra santa, si sia manifestato in virtù dell'ingresso e insediamento in essa dei nostri padri, dice così. Leggo ancora. Quei tali cananei, genitori carnefici di vite indifese, tu li hai voluti distruggere per mano dei nostri antenati? I nostri antenati versetto 6 sono i nostri padri. Quindi qui c'è una contrapposizione tra genitori e genitori. Quei genitori che immolavano i propri figli e i nostri padri. E tutto questo è avvenuto perché quella terra ricevesse, il soggetto che ricevesse è quella terra, la terra santa, la terra amata dal Signore. Perché quella terra ricevesse una degna colonia di figli di Dio, la regione da te stimata più di ogni altra. Dunque, gli abitanti della terra di Cana hanno profanato quella terra, ed è un quadro esemplificativo per dire come l'impietà inquina, profana il mondo, che poi è una constatazione sempre attuale, attualissima. L'impietà è una odiosa profanazione del mondo e vedete l'amore di Dio invece per la terra si manifesta attraverso la alternativa tra quei genitori infanticidi e i nostri padri che sono stati chiamati a generare in quella terra, dice, dei figli di Dio, una colonia di figli di Dio, bambini di Dio. In quella terra, luogo in cui gli antichi abitanti immolavano i propri figli, genitori infanticidi, in quella terra adesso i nostri padri hanno generato dei bambini di Dio. E tutto questo, vedete, perché l'amore di Dio così si è manifestato in rapporto a quella terra. Già, ma adesso aggiunge versetto 8, il primo libro del versetto, ma anche con loro perché uomini fosti indulgenti. Ci risiamo, vedete, loro sono gli antichi abitanti della terra di Canaan. E sono stati trattati da te con indulgenza, quando uomini, uomini, perché vedete, c'è l'amore di Dio per la terra, è suo, il mondo è suo, e creatori, però non sono tutte creature sue, e tutte amate da lui, non è che le creature esistono indipendentemente dall'iniziativa del creatore e indipendentemente dall'amore. Ma ecco, adesso sono questioni di uomini. E quei tali sono stati trattati da te con indulgenza. Ci parlava degli egiziani poco prima, adesso ci parla dei cananei e spiega, mandando loro le vespe, già ci siamo. È un trattamento graduale, adesso i cananei, vedi le stupide bestiole, anche là ci sono state di mezzo le vespe, i tafani, le zanzare, quelle cose. E adesso qui le vespe, mandando loro le vespe, come leggiamo tra l'altro nel libro del Deuteronomio, sono richiami proprio precisi a questo riguardo, come avanguardia del tuo esercito, il popolo che entra nella terra è preceduto dalle vespe, e perché li distruggessero poco a poco. Non sono stati spazzati via così, tu potevi permetterlo, nella tua onnipotenza, quelli mascalzoni, spudorati, massacratori di innocenti, potevi far piazza pulita, e la terra era liberata, perché la terra è amata da te, e così la terra era disponibile per i nostri padri, che avrebbero generato, di fatto hanno generato bambini per Dio. Ma tu non hai fatto così, hai mandato loro vespe come avanguardie del tuo esercito, perché li distruggessero a poco a poco, pur potendo in battaglia dare gli empi in mano dei giusti, oppure distruggerli con bestie feroci di nuovo, come nel caso degli egiziani, o all'istante con un ordine inesorabile, colpendoli invece a poco, lasciavi posto al pentimento, alla metanoia. Tutto avviene sempre in vista della conversione, vedete? Tutto avviene così perché è la trascendenza di Dio che si rivela in questa inesauribile volontà d'amore per la creazione nella sua interezza, inquinata dal peccato, e per uomini peccatori che sono causa di quell'inquinamento. Questa tra l'altro è una delle note dominanti, anche se passo attraverso le pagine e non viene colta da lettori che seguono altri criteri interpretativi, nella enciclica del Papa. Colpendoli invece a poco, lasciavi posto al pentimento, sebbene tu non ignorassi che la loro razza era perversa, la loro malvagità naturale, e che la loro mentalità non sarebbe mai cambiata, perché era una stirpe maledetta fin dal principio. E vedete, quelle situazioni che per noi sono inconvertibili, laddove il perverso, una maledizione che è irrecuperabile, beh, vedi che il tuo modo di procedere, proprio in quanto è la tua trascendenza assoluta che si rivela, sbugiarda quel male che è consolidato nella forma di una negatività inconvertibile. E laddove il mondo è inclinato a causa del peccato degli uomini, oggetto di una maledizione che all'evidenza di conseguenze distruttive e in prospettiva, vedete, quel che il nostro maestro ci diceva fin dall'inizio, la morte. La morte. Ebbene, là dove il mondo va incontro alla distruzione, perché gli uomini sono responsabili di una scelta di morte, la tua trascendenza si rivela. Tu non ignori quanto sia devastante la negatività del peccato, quanto sia inquinante questa scelta di morte, e la tua pazienza indulgente che interviene poco a poco per rendere praticabile l'itinerario di conversione riguarda proprio quella situazione della nostra vicenda umana, che implica tra l'altro gli equilibri del cosmo attorno a noi, in cui è solidamente manifestata la nostra scelta di morte, la maledizione che questo comporta. E vedete che la trascendenza di Dio si rivela proprio là dove lui non ignora la nostra morte, dice non ignora la nostra maledizione, conosce la nostra morte. Vedete che il nostro maestro si sta affacciando proprio su quello che è l'evento decisivo della storia della salvezza, è la trascendenza del Dio vivente che ha fatto sua la morte degli uomini. Non ignori, tu conosci la morte. Quella morte, vedete, rispetto alla quale non c'è niente. Tu conosci la morte degli uomini. E vedete in seguito, qui nel versetto 11, c'è un secondo rigo. Versetto 11 nel primo rigo dice: perché erano scritte maledetta fin da principio, non certo per timore di alcuno lasciare impunite le loro colpe. Questa vicenda umana che precipita in un abisso infernale è oggetto della tua provvidenza, di quella pedagogia mediante la quale la tua sapienza si rivela. Tu stesso sei proprio tu, il Dio vivente, protagonista di una misurata, continua, costante, capillare, penetrante, coinvolgente sequenza di iniziative pedagogiche che fanno di questa storia maledetta che precipita verso l'inferno una storia di ritorno, di restituzione a te, di corrispondenza alla tua volontà d'amore. La tua volontà d'amore, vedete, si manifesta proprio là dove tu hai preso conoscenza, hai voluto conoscere, hai voluto instaurare un rapporto diretto di assorbimento della maledizione che il peccato ha determinato a danno di tutte le creature del mondo. E di seguito adesso ecco il versetto 12, che è il perno dell'argomentazione, il primo quadro, quello che abbiamo intravisto, il secondo quadro quello che subito verrà, il perno è qui. E chi potrebbe domandarti che hai fatto? Chi può obiettare qualche cosa? È la tua trascendenza. Questo lo fa solo Dio trascendente. Vedete, solo quando poi nel prologo del Vangelo secondo Giovanni, che cito spesso, abbiamo visto la gloria di Dio, la parola che si è fatta carne, il figlio innalzato, crocifisso, glorificato, ecco. È la trascendenza di Dio che fa questo, è la trascendenza di Dio che conosce la morte degli uomini non come condanna, ma come strada che si apre per una nuova creazione. Solo il trascendente Dio può fare questo. No. Chi potrebbe domandarti che hai fatto? O chi potrebbe opporsi alla tua sentenza? E chi oserebbe accusarti per l'eliminazione di genti da te creare? Ma chi si potrebbe costituire contro di te come difensore di uomini ingiusti? Vedete, noi avremo bisogno di altre soluzioni, cercheremo altre soluzioni. Perché non bombardi i Cananei? Perché insomma fai cascare una crasta in testa che dice che potrebbe scongiolare i panni sul mio balcone, ecco, e fa milioni così di pochi piedi, no? E perché non magari che Dio sai se non fai questo, perché non punisci il califfo, perché non fai questo, e perché non intervieni, quel bambino stava crepando e vorrei in mezzo al mare, è andata a fondo, perché non l'hai preso? Dove sta la trascendenza di Dio? Questa storia maledetta è una storia di cui lui si fa carico. Non perché è intervenuto quella volta, è per grazia di Dio che il bambino si è salvato. Sì. Ma perché è la storia maledetta degli uomini che gli casca nel grembo. E lui fa di questa storia maledetta un itinerario pedagogico di ricostruzione, di conversione, di liberazione, di rieducazione del cuore umano. Così la sapienza. E prosegue allora il secondo quadro, vedete dal versetto 13 al versetto 21, poi ci fermiamo anche un secondo. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, da difendere dalla scusa di giudice ingiusto. Né un re né un tiranno potrebbe affrontarti in difesa di quelli che tu hai punito. Tutto quello che è successo, che sta succedendo, e allora abbiamo sempre motivo per dire, ecco, c'è un'ingiustizia di mezzo, perché qui le cose vanno in modo contrastante con i nostri desideri, i nostri auspici, i nostri interessi. Beh, essendo giusto, tu governi tutto con giustizia. Condannare chi non merita il castigo lo consideri incompatibile con la tua potenza. Attenzione, la tua forza infatti è principio di giustizia. Attenzione, perché giustizia qui è la sovranità universale del Signore, ma giustizia è sempre l'attenzione alle situazioni di debolezza, di precarietà, di insufficienza. E il tuo dominio universale ti rende indulgente con tutti. È la forza onnipotente del Signore, è la sua trascendenza che si rivela non semplicemente perché ogni tanto succede un miracolo. Noi sempre desidereremo qualche miracolo per uso personale. Insomma, miracolo ogni tanto, magari nel momento in cui si è svegliata dalla parte buona, capita sempre agli altri, protesto, non è giusto, non è giusto, i miracoli sono solo per gli altri. Ecco, è un miracoletto per me, ecco, diciamo il concorso, insomma. Se il presidente del giorno prende, non so, si buca una bomba della macchina, non ce la fa, attacca, allora capite? Fai un miracolo, un incidente stradale, fai un miracolo per me. Un miracolo su misura. E cosa? Beh, io adesso sto scherzando perché poi viene l'ora di pranzo. E lui dice, ma il tuo dominio universale ti rende indulgente con tutti. Mostri la forza se non si crede nella tua onnipotenza e refini l'insolenza in coloro che la conoscono. E di qui, quelli che si sfidano. E la mitezza di Dio come rivelazione della forza di cui noi man mano impariamo a fidarci. E invece quelli che sfidano restano sconfitti. E fidarsi della mitezza, della mansuetudine, della delicatezza con cui per davvero la forza di Dio si rivela. E questo non perché ogni tanto gli scappa di mano un miracolo, ma perché questa storia maledetta dove noi siamo le prese con le prese del nostro peccato e ci consumiamo nei disagi di cui siamo responsabili è una storia che si sta illuminando come rivelazione della sua misericordia. Vedete il versetto 18: tu, padrone della forza, giudichi con mitezza, ci governi con molta indulgenza. Qui nel versetto 18 due pronomi personali: tu e noi, tu, noi, tu, noi, tu, padrone della forza, giudichi con mitezza, noi governati con indulgenza, perché il potere lo eserciti quando vuoi. Vedete che questa indulgenza è la conferma della tua sovranità, della tua onnipotenza, della tua trascendenza. Perdono, perché tu sei trascendente non perché te ne stai per conto tuo e lasci che il mondo vada in malora. Trascendente, perché Dio può inclinarsi con le cose del mondo, e allora sprecarsi con le cose del mondo, che il mondo vada in malora. Dio è trascendente, quindi siccome è trascendente, noi lavoreremo, noi lo proponeremo, noi lo celebreremo, ma è trascendente. E invece vedete, qui è tutta la rivelazione biblica, è fino al Nuovo Testamento, che si sta sviluppando in ciò che è proprio tipico e insostituibile in questo mistero che ci viene incontro fino all'incarnazione. È proprio il discrimine essenziale rispetto al giudaismo per un verso e rispetto all'Islam per l'altro verso. È la trascendenza di Dio. Come si può dire che il Dio dei musulmani non sia Dio? È certo che è Dio, trascendente, è certo, altro che. Ma il nostro maestro già era con quel suo sospiro affinché tutti credano in te, rivolto ai suoi interlocutori, allora rivolto a noi oggi, per proporci un'altra teologia. La trascendenza di Dio è per noi, è per sé, per noi. In questo trascendente, perché il potere lo eserciti quando vuoi, ci governi con molta indulgenza. Questa è la tua in quanto tu sei per noi. E allora dice che tu siamo arrivati agli ultimi versetti di questo secondo quadro, che poi è il terzo svolgimento della sezione. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini. Vedete che questa tua maniera di accostarti a noi, rivelazione, questa sapienza tua per noi è una pedagogia che ha man mano educato dall'interno quelli del tuo popolo. In prospettiva poi sono tutti gli uomini, ma intanto quelli del tuo popolo, che il giusto deve amare gli uomini. Inoltre hai reso i tuoi figli pieni di dolce speranza, perché tu concedi dopo i peccati la possibilità di convivere. Se gente nemica dei tuoi figli e degna di morte tu hai punito con tanto riguardo e indulgenza, concedendo tempo e modo per ravvedersi dalle loro malvagità, con quanta attenzione hai castigato i tuoi figli, i cui padri concludesti, con i cui padri concludesti giurando alleanze di cose buone e promesse. Vedete, tu governi la storia umana in maniera così attenta, premurosa, affettuosa nei confronti della moltitudine di empi, e adesso quel popolo che già è stato coinvolto in un itinerario pedagogico, e un paziente governo da parte del Signore nei confronti di questo popolo a cui sono state rivolte le promesse, quel popolo con cui il Signore ha fatto alleanza. E vedete, il popolo è educato affinché progredisca in quella relazione d'amore che era il motivo per cui fin dall'inizio Dio ha creato il mondo, per instaurare questa relazione d'amore, che costituisce poi il compimento ultimo della storia umana. E questo popolo sta maturando in questa esperienza di comunione con il Dio vivente, che qui addirittura prende la forma della figliolanza. I tuoi figli, vedete, versetto 19, i tuoi figli, versetto 21, i tuoi figli, c'è di mezzo anche il versetto 20, i tuoi figli, una educazione mirata a condividere l'amore per gli uomini con i propri figli. Condividere l'amore per gli uomini. E quindi suscitare nei propri figli una speranza sempre affettuosa in vista della conversione dei peccatori. Perché tu concedi ai peccatori la possibilità di convertirsi. Questa è la dolce speranza che tu hai voluto condividere con i tuoi figli, la dolce speranza, nel versetto 19. E notate che poi questa storia umana è l'unica storia, quella in cui ci sono i nemici e ci sono quelli del suo popolo, i figli, ma per i nemici e per i figli unica rivelazione di misericordia, per cui quel che riguarda i nemici, gli egiziani, i cananei, comunque li si voglia denominare, diventa motivo di valore pedagogico per i figli, e quel che riguarda i figli diventa un segnale che evangelizza della storia umana, che è unica storia nel corso della quale si rivela la misericordia di Dio e che sta così edificando un disegno, sta così realizzando un disegno di comunione universale, ecco la trascendenza che noi adoriamo. Fermiamoci qua, ci sono alcune versetti, ma ne vedremo meglio nel tempo.
I cananei, poi che fine fecero? I cananei, che fine fecero?
Di assimilazione progressiva, una sorta di infiltrazione. Qualche scaramuccia ci sarà stata, ma
furono assimilati.